Buongiorno, benvenuta su Radio Blackout. Allora, con te volevamo parlare, diciamo, partendo dallo spunto di un articolo che appunto porta la tua firma, pubblicato su Altra Economia, il portale web, dal titolo abbastanza emblematico: Le mille facce differenze del movimento israeliano contro Benjamin Netanyahu. Un articolo, secondo noi, interessante, che porta la prospettiva altamente ovviamente complicata e complessa di quella che è un po' la composizione e il posizionamento politico e anche le istanze delle piazze che, come insomma abbiamo ripetuto moltissimo da questi microfoni, stanno attraversando anche lo spazio politico interno di Israele, in primis appunto criticando l'operato di Netanyahu. Ovviamente sul piatto c'è la questione degli ostaggi ancora presenti insomma all'interno della striscia di Gaza, ma che in qualche modo diverse volte, anche sentendo compagni e compagni giornalisti, insomma persone che si occupano e che sono lì sul territorio, riportano come sono proteste importanti che stanno anche mettendo in qualche modo in difficoltà, tra virgolette, il governo Netanyahu. E volevamo partire dalla tua percezione, che hai attraversato queste piazze, di farci raccontare un po' quello che hai percepito, qual è la composizione di queste piazze, quantomeno nei limiti di quando tu ci sei stata, e soprattutto qual è lo spazio, secondo te, presente di reale riflessione di una società, di uno Stato fondamentalmente basato sul sionismo e sull'occupazione militare, cioè quello di Israele. Quindi quanto è presente la questione palestinese all'interno di queste piazze? Ma ti lascerei la parola per raccontarci un po' qual è stata appunto la tua esperienza all'interno di queste piazze.
Certo, grazie mille, grazie a voi, intanto buongiorno. Io inizierei da raccontare la prima volta che ho percorso queste piazze, che era il 30 marzo, il giorno prima di Pasqua, a Gerusalemme. Diciamo che dopo il 7 ottobre, queste proteste dopo il 7 ottobre si erano placate e hanno ripreso le persone a scendere in piazza appunto 2 mesi fa, quindi quella del 30 marzo era una delle prime vere grandi manifestazioni che occupavano le strade di Israele dopo le proteste dell'anno scorso, quelle contro la riforma della giustizia. Ricordo che quel sabato andai con il mio collega Stefano Stranges, un fotoreporter, non sapevamo bene cosa aspettarci. La prima cosa che mi saltò all'occhio erano questi decine e decine di cecchini appostati sui tetti della strada che porta verso la Knesset, il Parlamento israeliano. Infatti quella protesta partiva proprio da lì e poi si è protratta per una settimana circa, con accampamenti, con le famose tende che poi abbiamo ripreso anche noi nei nostri atenei in giro per l'Europa e l'America come forma di protesta, che si sono accampati appunto per una settimana, ed è esplosa poi con l'assalto della Knesset, mi pare il 3 aprile, il 3 sì, aprile. Fatto sta che appunto dopo questi cecchini, la seconda cosa che salta più all'occhio di queste proteste è queste centinaia di migliaia di bandiere di Israele che mi hanno subito personalmente dato una sensazione di disagio. Io ho sempre lavorato all'interno dei territori palestinesi occupati, quindi comunque insomma non è fa strano, ecco, stare in una piazza con così tante bandiere di Israele. E ho cominciato a fare le mie prime interviste e ovviamente la prima cosa che la maggior parte delle persone in quella piazza mi diceva è: siamo qua per gli ostaggi, perché devono riportare gli ostaggi a casa, il governo Netanyahu non sta facendo abbastanza per riportare le persone che sono ancora a Gaza, quindi siamo qua in solidarietà con le famiglie degli ostaggi. E in questo discorso quasi mai nella maggior parte delle persone rientrava a il genocidio in corso a Gaza, quindi cioè come prima cosa, no? Stoppare quello che sta avvenendo a Gaza, ma il tempo è come se si fermasse al 7 ottobre, quindi ciò che è successo il 7 ottobre, il governo Netanyahu che ha permesso che succedesse quello che è successo il 7 ottobre, il massacro del 7 ottobre, e poi appunto gli ostaggi. E poi in generale il fatto che la maggior parte di queste persone sono, diciamo, sionisti liberali, democratici, e quindi protestano contro il governo Netanyahu perché non lo ritengono democratico, come era appunto l'anno scorso contro la protesta, la riforma della giustizia. Questo, diciamo, è un po' l'idea mainstream di queste piazze, che sono anche molto violente, nel senso che comunque la gente è veramente molto 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 arrabbiata per il fatto che gli ostaggi siano ancora reclusi a Gaza. Però manca una parte fondamentale, che sono i palestinesi, come mancava l'anno scorso nelle proteste per la riforma della giustizia, quindi per difendere la corte israeliana, erano assenti i palestinesi, stava cercando di difendere la stessa corte che aveva permesso la demolizione delle case dei palestinesi, aveva permesso centinaia di leggi razziste contro i palestinesi all'interno di Israele e nei territori occupati dalla Cisgiordania. Quindi diciamo che la sensazione è quella che si urli alla democrazia all'interno comunque di un regime di apartheid e di colonialismo, di insediamento, che non viene messo in discussione, come non viene messo in discussione dall'interno la militarizzazione della società israeliana, perché comunque nei discorsi di questa gente Hamas è il male assoluto, va distrutto, dopo però che escano gli ostaggi da Gaza. Quindi resta anche lì un buco. Allora che cosa va fatto della striscia di Gaza? Cioè, basta che tiriamo fuori gli ostaggi e continuiamo a sterminare la popolazione gazzawi? Quindi, diciamo, questa è un po' la sensazione che a primo impatto io ho avuto percorrendo queste piazze.
Certo, sì, io aggiungo solo appunto, riportando ormai gli eventi di un anno fa, quando anche molti media nostrani si prodigavano a presentare anche con grande, insomma, afflato, con grande entusiasmo le grandi proteste, non le più grandi proteste all'interno, diciamo, della storia abbastanza recente, insomma, dello Stato, dell'unica democrazia, no, in quelle Medio Oriente, come appunto una grande anche come modello, no, tra virgolette, era stato, mi ricordo, alcuni titoli di giornali, insomma, che elogiavano queste grandi proteste che abbracciavano dalla cosiddetta più o meno sinistra democratica israeliana fino a posizioni anche centriste e liberiste, appunto a sostegno della Corte e della Corte Costituzionale. E già ai tempi focalizzavamo l'attenzione su come ci fosse un blackout logico in tutto ciò. Da un lato si presentavano come sintomo di una democrazia in salute queste proteste molto partecipate, dall'altro non ci fosse neanche una parola sulla condizione appunto strutturale di apartheid che di fatto rappresenta le basi quantomeno insomma degli ultimi decenni dell'espansione coloniale israeliana. E per questo, insomma,
le proteste, anche queste proteste, diciamo, da due mesi a questa parte, io non leggo tantissimo la stampa italiana, ahimè, nel senso che quando sto sul campo fatico, però almeno a me è sembrato che nei media mainstream comunque venissero presentate queste proteste sì, sempre come rappresentazione massima, no, dell'unica democrazia in Medio Oriente e di questa gente che scende in piazza contro la guerra. Almeno questo è una delle cose che ho letto più frequentemente, quindi, no, cioè, cosa vuol dire contro la guerra? Cioè, in che termini, no, per riportare lo status quo, qual era lo status quo? Cioè, quindi ancora si continuano a presentare queste proteste come qualcosa, tra mille virgolette, no, di positivo, anche quasi per i palestinesi, no? Cioè la fine della guerra. Ovviamente senza posizionarla in un discorso più ampio che rientri nel colonialismo di insediamento e nel regime di apartheid che Israele porta avanti da 75 anni dentro Israele e nei territori occupati.
Certo. È interessante poi, insomma, anche possiamo in qualche modo andare anche a toccare il tema che invece di quanto tu scrivi nel tuo articolo, della minima anche rappresentazione, insomma, in queste piazze, di invece alcune parti, insomma, di dimostranti, di persone, appunto, cittadini, cittadine israeliane, che invece avevano una posizione in cui esplicitamente condannavano tutte le forme di occupazione nei confronti di Israele, cioè nei confronti dello Stato palestinese da parte di Israele. E se ci vuoi raccontare un po' la percezione anche che hai avuto di questo distacco, no, tra una maggioranza, appunto, di persone che fondamentalmente non inserivano la questione palestinese nelle loro proteste, e il distacco proprio anche fisico e numerico rispetto ad alcune realtà che poi ci sono, insomma, che è anche importante considerarlo anche in termini di, insomma, dalla nostra prospettiva, di alleanze, di persone che sono critiche anche all'interno del mondo di Israele, che però sono sicuramente in questa fase soprattutto probabilmente non hanno così tanta voce o presenza, ecco.
Sì, guarda, allora conoscere questa parte di realtà per me è stato fondamentale, perché io stessa fino ad un anno fa non la conoscevo. Si parla, diciamo, del blocco radicale o il blocco contro l'occupazione, che in queste manifestazioni fisicamente si posiziona quasi esternamente ai cortei, nel senso che ricordo molto bene che nella manifestazione di Gerusalemme, prima di trovarli, ho dovuto percorrere centinaia di migliaia di manifestanti, perché loro stavano proprio in coda al corteo e stavano lì, cioè a metri di distanza dal resto della manifestazione. Perché non si ritrovano nelle istanze della maggior parte dei manifestanti di queste piazze? Perché il loro slogan è quello nessuna democrazia sotto occupazione, no? Quindi come prima cosa la fine del genocidio a Gaza, e poi di conseguenza la fine del regime coloniale in Palestina e del regime di apartheid. Si tratta di un gruppo molto piccolo di persone, dobbiamo dirlo, cioè sono veramente forse saprei un centesimo della maggior parte di tutta la protesta, diciamo. Sono molto giovani e giovanissimi, tra loro tanti sono coloro che hanno rifiutato il servizio militare, quindi refusnik, quindi si parla di persone neo diciottenni oppure che lo rifiuteranno, quindi dai 16, no? Dai 15 ai 17 anni. E poi ci sta i militanti di Hadash, del partito comunista che ha sede dentro Israele ed è formato per il 90% da arabo-palestinesi e il 10% da ebrei israeliani, e poi il suo movimento giovanile, che spesso coincide anche con i refusnik, Breaking the Silence, che è l'ONG fondata dagli ex militari israeliani che hanno deciso di far luce sulle politiche di occupazione, ma anche sulla violenza portata avanti dall'esercito israeliano nei territori occupati e a Gaza. Poi Standing Together, che è sempre un movimento di arabi palestinesi e israeliani, ebrei israeliani contro l'occupazione, e altre sigle. Queste, diciamo, sono quelle con cui io sono entrata più a contatto. E sì, sicuramente salta all'occhio il fatto che loro siano quasi un compartimento stagno all'interno di queste proteste, non so come dire, cioè c'è proprio un'incapacità comunicativa con il resto dei manifestanti. D'altra parte però quello che ti dicono è fondamentale partecipare a queste piazze, è fondamentale perché comunque nonostante io non condivida il fatto di delineare questi movimenti come rivoluzionari, la salvezza della democrazia israeliana, eccetera, però ritengo che sia soprattutto adesso con la storia degli ostaggi, ahimè, un momento molto forte, la gente è molto arrabbiata contro Netanyahu, nonostante non metta in discussione il fatto che comunque, cioè, sicuramente Netanyahu non ha inventato l'occupazione militare, il regime di colonialismo, di insediamento, il regime di apartheid, cioè da molto prima, no, di questo governo, però potrebbe essere una scintilla nella, insomma, forse voi in una realtà utopistica, io ci spero ancora, per portare ad una discussione più ampia, di cui ovviamente il blocco contro l'occupazione in questo caso si farebbe portavoce, e quindi che questo movimento guidato da liberali e familiari degli ostaggi possa portare ad una riflessione che includa una discussione sui rapporti di dominio e di supremazia che le comunità arabo-palestinesi sono sottoposte da decenni. Anche perché dal mio punto di vista è l'unica possibilità, cioè è l'unica possibilità. Dopo il 7 ottobre è evidente che le posizioni si siano schiacciate e che sia sempre più difficile trovare un dialogo, no? E lo si vede chiaramente e fisicamente in queste proteste. Tuttavia, 7 ottobre e ciò che ne è conseguito, il genocidio a Gaza, evidenziano anche la necessità di farlo. Cioè, non è possibile continuare a parlare di democrazia senza mettere in discussione i rapporti di potere e di supremazia tra gli ebrei israeliani e gli arabo-palestinesi. Cioè, non c'è più nessun'altra possibilità, non so come dire, ecco.
Certo, sì, capisco, insomma, il tuo ragionamento, la tua posizione. Io, insomma, ma proprio a livello personale non saprei davvero che cosa pensare, che cosa potremmo immaginare, anche insomma, in un qualsiasi termine di prospettiva che possa racchiudere appunto la parola giustizia, perché insomma penso che siano, lo erano già saltati a livello storico, ma oggi ancora di più qualsiasi prospettiva, ma questa è proprio una mancanza di come dire, di capire in che direzione si possa andare appunto in quel contesto. Però capisco molto bene quello che dici, anche insomma la riflessione su quanto questi movimenti, seppur totalmente minoritari in questa fase, ritengono importante esserci in quelle piazze. E va bene, io non so se hai altro da aggiungere, qualche commento, qualche riflessione a termine, se no altrimenti possiamo insomma chiudere qua.
Ma io direi soltanto che dopo l'inizio dell'offensiva a Rafa è più o meno ogni giorno che i familiari degli ostaggi e anche il blocco radicale continuano a scendere in piazza nelle strade di Israele contro l'invasione a Rafa. Ricordarlo, oggi è il giorno della Nakba, anche oggi c'è una manifestazione in corso, la marcia del ritorno a pochi chilometri da Haifa, con migliaia di palestinesi e attivisti ebrei israeliani. Non lo so, è vero, cioè anch'io faccio fatica a pensare che la parola giustizia rientri all'interno dei paradigmi in cui si è congelata la situazione israelo-palestinese. Tuttavia non smetto di sperare, perché sennò ci si ammazza, non so come dire, cioè, quindi cerchiamo di dare voce anche a queste realtà, ricordandoci però che si tratta sempre di un regime coloniale, di colonialismo, di insediamento, di apartheid, dove quindi i rapporti di forza e di potere sono ben definiti. E questo è importante anche quando si parla di corresistenza, di solidarietà tra israeliani che sono solidali con i palestinesi, è importante ricordarci dei rapporti di forza. Ecco, solo questo.